Astronauticast! Benvenuti all'episodio 22 della stagione 8 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 26 di marzo del 2015 e se avete domande o commenti su quello che stiamo per dire, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google+, oppure la chat sul nostro sito astronauticast.com. Le nostre flight rules prevedono che si possa fare una puntata del nostro podcast solo se ci sono almeno due conduttori, uno dei quali almeno deve essere un regista o comandante, se preferite i ruoli degli astronauti. In questa puntata abbiamo proprio un equipaggio ridotto, quindi siamo soltanto in due. Io sono Paolo Amoroso e vi saluto da Milano, sono nonno Apollo.
E io sono Riccardo Rossi. Ah no, ok, scusa, fai pure.
E ho questo ruolo di regista o comandante, ma saluto anche il mio podcast engineer Riccardo Rossi da Modena.
Esatto, ciao a tutti, buonasera. Abbiamo pensato comunque di andare in onda lo stesso, sia perché le flight rules, come diceva giustamente Paolo, sono rispettate, ma anche perché, ve lo anticipiamo, la prossima settimana abbiamo deciso di andare a mangiare l'uovo di Pasqua, no, di prenderci una pausa per le festività pasquali, e quindi eccoci qua almeno per darvi un minimo di continuità e non lasciarvi un buco di 20 giorni, insomma, ecco.
Sì, certo, ma ce la faremo a condurre questa missione appena lanciata, e possiamo iniziare dando un breve avviso che ci riguarda, perché abbiamo una nuova presenza online. Di che si tratta, Ricky?
Allora, abbiamo pensato di palesarci anche su un altro social network piuttosto utilizzato, visto che ancora mancavamo, cioè ci siamo palesati su Instagram. L'account è ISAA_association su Instagram, e troverete niente di nuovo se già ci seguite attraverso gli altri social network, chiaramente, però se qualcuno di voi è più Instagram addicted, se così possiamo dire, troverete prettamente delle foto, insomma. Comunque questo social si basa soprattutto sullo scambio di immagini, e quindi ricondivideremo anche sul circuito di Instagram le immagini che, insomma, ad esempio vedete su Facebook o insomma anche su Google+, insomma, ripeto, niente di nuovo, ma è solamente, ci è sembrato utile per completezza mostrarci anche qui, insomma, avere una nostra identità digitale anche qui. Spammare ovunque, insomma, ecco, se questo vogliamo.
Certo, quindi questo è un canale che, per chi preferisce l'aspetto visivo dell'esplorazione dello spazio, quindi pubblicheremo le foto migliori. Tra l'altro ringraziamo per questa idea e almeno per la conduzione iniziale il nostro amico Alberto Zampiron, del direttivo di ISAA, non solo perché l'idea è stata sua, ma anche perché sta cominciando a realizzarla, mettendola in pratica, appunto pubblicando le prime immagini. Alberto Zampiron lo conosce soprattutto chi frequenta il nostro forum, ma lo ringraziamo anche perché fa un grande lavoro anche dietro le quinte di ISAA, soprattutto per la preparazione e il mantenimento anche del nostro sito di notizie Astronauti News.
Stavo guardando un attimo l'account di Instagram, vedo che nessuno di voi che ci sta ascoltando in diretta si è messo in follow, ma speriamo che nelle prossime settimane si popoli anche qualcuno.
Ma che dici, Ricky, adesso che siamo ancora più social, mi devo procurare Per esempio un selfie stick, anch'io, in modo di...
Mamma mia, se c'è un attrezzo che odio è proprio quello. Proprio nell'ultimo viaggio che ho fatto in vacanza con mia moglie negli Stati Uniti era un tripudio di selfie stick che è nelle situazioni più improbabili, quindi facciamo che almeno questo per adesso ce lo risparmiamo.
Beh, allora mettiamo da parte il social e parliamo un po' di spazio, prendendo spunto proprio dalle notizie che pubblichiamo su Astronauti News. E ne ho scelta una che riguarda l'annuncio di un lancio, o meglio di un futuro lancio, perché la NASA, ha annunciato, siamo ormai alla fine di marzo del 2015, la scelta del fornitore di servizi di lancio per una missione incredibile che andrà a sfiorare quasi il Sole, una missione appunto della NASA, una missione scientifica, una sonda automatica che si chiama Solar Probe Plus. La NASA quindi ha annunciato che il fornitore dei servizi di lancio sarà la società United Launch Services, che è una società controllata da United Launch Alliance, la joint venture tra Lockheed Martin e Boeing. Questa società di servizi fornirà un razzo Delta 4 Heavy per lanciare appunto la sonda spaziale automatica Solar Probe Plus, che compirà una missione verso il Sole. Questa missione è interessante da due punti di vista. Il primo è naturalmente scientifico, ma c'è anche un altro punto di vista commerciale o dell'industria, del mercato dei lanciatori che vedremo più avanti. Adesso cominciamo a capire di che cosa si tratta, che cos'è questa missione. Solar Probe Plus è una missione che farà avvicinare questa sonda automatica al Sole per studiare la corona solare esterna, cioè lo strato più esterno dell'atmosfera molto rarefatta e incandescente del nostro Sole. La sonda automatica viaggerà, sarà lanciata per il lancio è attualmente programmato per il 31 di luglio del 2018 dal complesso 37 al complesso di lancio 37 della base di Cape Canaveral dell'Aeronautica americana, quindi la base di lancio da dove partono praticamente tutte le missioni o buona parte delle missioni scientifiche della NASA. Il piano di questa missione è relativamente semplice nella sostanza, cioè si tratta di avvicinarsi il più possibile al Sole in modo che la sonda riesca a sopravvivere all'ambiente estremo e naturalmente a compiere osservazioni scientifiche utili. Questa sonda raggiungerà il Sole soltanto, non il Sole, diciamo, l'orbita di servizio soltanto nel 2024, dopo un lungo processo di avvicinamento che coinvolgerà 7 flyby del pianeta Venere, cioè 7 avvicinamenti al pianeta Venere in cui la forza di gravità del pianeta correggerà mano a mano la traiettoria della sonda Solar Probe Plus in modo da mandarla nell'orbita di servizio, nell'orbita di lavoro in cui potrà cominciare le osservazioni scientifiche. Perché è necessario tutto questo giro molto lungo? Beh, è qualcosa di simile, per esempio, al giro lungo che abbiamo visto fare negli anni passati alla sonda Messenger che poi ha raggiunto il pianeta Mercurio. Il problema di mandare sonde nella parte interna del sistema solare, nel mandare veicoli spaziali nella parte interna del sistema solare, è che le orbite in quelle zone del sistema solare, per rimanere in orbita in quelle zone del sistema solare, i veicoli devono viaggiare a una velocità molto grande, quindi devono acquisire velocità. E per questa ragione è necessario non soltanto questo lungo avvicinamento in cui si sfrutta la gravità del pianeta Venere per raggiungere l'orbita desiderata, ma serve anche un lanciatore potente come il Delta 4 Heavy. Dove arriverà questa sonda? Arriverà a poco più del 10% della distanza dal Sole al pianeta più vicino. Diamo qualche numero per dare un'idea dell'audacia di questa missione, di quanto sarà difficile dal punto di vista operativo e dell'ambiente poi in cui svolgerà questa missione. Il Sole è una stella con un diametro di poco meno di 1.400.000 km. Mercurio è il pianeta più vicino e nel punto più vicino al Sole arriva a una distanza di circa 44 milioni di chilometri. L'orbita finale di Solar Probe Plus porterà questo veicolo a circa 6 milioni di chilometri dal Sole, quindi un ottavo grosso modo della distanza tra il pianeta Mercurio e il Sole, in modo da passare, da sfiorare, da toccare in un certo senso il Sole, attraversando gli strati più esterni della corona solare. In quella zona, dicevamo, ci sono condizioni estreme, dovrà difendersi il veicolo da una temperatura di circa 1700 gradi e utilizzerà per questo uno scudo termico, una protezione termica spessa circa 11 centimetri, realizzata in materiali compositi al carbonio. Dovrà utilizzare anche un sistema di raffreddamento attivo. Quindi un fluido che circola nei pannelli solari impiegati nella prima fase della missione, quella in cui sarà più lontana dal Sole, in modo da mantenere delle temperature operative accettabili e compirà le sue osservazioni protetta dalla luce e dal calore solare, ma subirà anche delle sollecitazioni elettromagnetiche molto intense perché in quella zona si trovano i fenomeni più intensi elettromagnetici e del vento solare, del Sole, perché tra gli scopi scientifici principali di Solar Probe Plus c'è proprio quello di studiare alcune caratteristiche dell'atmosfera solare e del vento solare, cioè il flusso di particelle cariche, soprattutto protoni, elettroni e nuclei di elio che vengono emessi dal Sole. Quindi dovrà chiarire alcuni misteri ancora o ancora alcune questioni poco chiare dei meccanismi, per esempio, che accelerano questo flusso di particelle, dei campi magnetici che accelerano questo flusso di particelle e poi lo diffondono verso le zone esterne del sistema solare. Flussi di particelle che arrivano da noi anche sulla Terra, producendo dei fenomeni spettacolari, delle tempeste geomagnetiche spettacolari, anche dei fenomeni come le aurore boreali di cui vediamo bellissime fotografie dalla stazione spaziale che poi il nostro Riccardo raccoglie nei timelapse che pubblichiamo su YouTube.
È interessante che è esattamente quello che hai detto tu di questa missione, che uno potrebbe pensare che per arrivare sul Sole basta quasi lasciarsi precipitare, per così dire, dall'orbita terrestre. In realtà, come hai giustamente detto tu, è una questione di acquisire velocità e per questo ci vuole un vettore molto pesante. Poi un'altra cosa curiosa che magari non c'entra relativamente è che questa foto della Solar Probe Plus con questo grosso scudo termico davanti mi fa venire molto in mente la nave spaziale del film Sunshine, che vabbè lì lo scudo termico era veramente qualcosa di enorme, però insomma il concetto è un po' questo, c'è questa grossa
L'idea è la stessa.
esatto, c'è questa grossa parete per proteggere lo spacecraft stesso.
È proprio a proposito di quello che dicevi, cioè sui requisiti astrodinamici della traiettoria di Solar Probe Plus, spesso si sente un'idea, c'è cioè qualcuno che dice: ma perché non ci liberiamo dei detriti, dei rifiuti spaziali gettandoli verso il Sole, anche dei rifiuti terrestri? Il problema è che serve una quantità di energia dannatamente grande, non è affatto economico dal punto di vista energetico raggiungere il Sole, anche solo avvicinarsi, quindi sarebbe del tutto inefficiente, oltre che tecnologicamente difficile. Un'altra attività scientifica che svolgerà Solar Probe Plus è quella di cercare di capire perché la corona solare, questo strato esterno dell'atmosfera del Sole, è più caldo della superficie, anzi molto più caldo, anche se enormemente più rarefatto. Ricordiamo che la fotosfera, la parte visibile del disco del globo solare, ha una temperatura di circa 6.000 gradi, mentre nella corona ci sono invece temperature dell'ordine dei milioni di gradi, anche se per la verità questo concetto descrive soprattutto la velocità, l'energia delle particelle, degli atomi, insomma, delle particelle che si trovano in quella zona degli atomi del gas, dei gas solari, in quella zona, più che altro plasma, in quelle temperature e condizioni. E la sonda si occuperà anche di studiare questo. Le misure che farà saranno soprattutto riguardanti misure di campi elettromagnetici e particelle, e quindi è una missione di fisica solare. Non ho capito bene se avrà dei sistemi di ripresa fotografica anche Solar Probe Plus, ma le condizioni di ripresa lì saranno come anche tutte quante le condizioni, tutto il resto delle condizioni operative saranno veramente estreme. Questo è il primo aspetto interessante della missione che citavamo, cioè quello scientifico. L'altro aspetto è quello commerciale, legato proprio ai requisiti astrodinamici di Solar Probe Plus, di cui parlavamo prima, cioè la necessità di avere un lanciatore potente che dia una spinta sufficientemente grande alla sonda. La NASA ha scelto il Delta 4 Heavy perché è il lanciatore pesante più potente attualmente in servizio nell'arsenale americano, cioè nei veicoli, nei lanciatori commerciali utilizzabili dalla NASA, a cui la NASA può accedere con dei contratti. Ricordiamo che il Delta 4 Heavy può inserire in orbita terrestre bassa un carico utile dell'ordine delle 28 o 29 tonnellate. Ma ci sono in programma, in sviluppo, anche altri lanciatori pesanti, in particolare il Falcon 9 Heavy, il Falcon 9 Heavy, in via di sviluppo, in fase di sviluppo, da SpaceX, l'azienda spaziale privata che è diventata famosa negli ultimi anni, che ha iniziato a lavorare per la NASA negli ultimi anni con il contratto di fornitura di voli cargo sulla stazione spaziale. Il Falcon 9 Heavy sarà l'evoluzione dell'attuale lanciatore Falcon 9, sarà un lanciatore pesante con un carico utile che sarà quasi il doppio nelle intenzioni di quello del Delta 4 Heavy, dell'ordine di una cinquantina di tonnellate o poco più in orbita bassa. Il problema è che pur essendo, pur avendo i requisiti necessari per questa missione, non potrà essere utilizzato perché non sarà pronto in tempo. Il primo volo di collaudo del nuovo Falcon 9 Heavy è previsto per la fine di quest'anno, quindi stiamo parlando per la fine del 2015. Ma ricordiamo che non si può utilizzare subito un nuovo lanciatore per delle missioni operative, quindi saranno necessarie almeno altre due missioni di collaudo e questo porterà via ulteriore tempo. Nella migliore delle ipotesi, anche se la prima missione di collaudo avrà successo, saranno necessari almeno altri, diciamo, 6 mesi. Stiamo facendo l'ipotesi davvero più ottimistica, quindi ci portiamo alla metà del 2016. Poi, diciamo così, SpaceX ci ha abituato a prendersela con calma in certe situazioni, a fare le cose come si devono, dal loro punto di vista, quindi fare tutti i controlli necessari e non sempre, anzi quasi mai, i loro razzi partono nelle date previste. Quindi c'è da aspettarsi ulteriori ritardi, anche nell'ipotesi ottimistica che naturalmente auguriamo a SpaceX, che le missioni di collaudo abbiano tutte pieno successo. Quindi arrivare a metà 2016 per decidere di utilizzare un razzo per una missione del 2018 sarebbe un tempo davvero troppo breve per integrare la sonda, il veicolo nel lanciatore e prepararsi al lancio. Lancio previsto, probabilmente prima non l'ho detto, per il 31 di luglio, almeno pianificato per il 31 di luglio del 2018. Quindi la NASA fa notare orgogliosamente United Launch Alliance nel comunicato stampa in cui ha annunciato l'assegnazione del contratto, ha scelto il Delta 4 Heavy dopo aver esplorato il mercato, dopo aver considerato tutte le opzioni possibili. Il valore di questo contratto è di poco meno di 390 milioni di dollari. Una missione straordinaria e affascinante di cui continueremo a parlare, che continueremo a seguirla. Ma rimaniamo in argomento di lanci perché siamo vicini a un altro lancio che credo avverrà domani. Di che si tratta, Ricky?
Allora, sì, chiudo solo un attimo la parentesi per dire che ci sarebbe anche un altro vettore pesante in arrivo, l'SLS, ma quello ancora più in alto mare del Falcon 9, quindi così, se voleva
Sì, è
rimanere. Non l'abbiamo neanche
probabile
citato per quello.
che quello sia stato scartato
Sì, a priori,
all'inizio. Tra l'altro, sai per caso quando è previsto, almeno sulla carta, il primo lancio di collaudo di SLS?
No,
Io
mi
non
prende
ricordo.
assolutamente alla sprovvista, cioè,
Ma
ci
forse non
stiamo.
prima del 2016-2017, anche in quel
Sì,
caso.
anche perché stiamo giusto vedendo adesso che stanno testando i booster, ma ancora, diciamo, del core stage cioè, abbiamo visto pochi, insomma, adesso, a parte anche lì qualche test statico dei motori, però no, non te lo so dire esattamente, e forse anche se c'è qualche data scritta è probabile che venga magari anche un po' rimandata, insomma, forse ne avevamo parlato in
Certo.
qualche episodio scorso.
Quindi è
E
confermato.
dimmi.
Dicevi, scusa, Ricky.
No, sì, io non saprei dirti, quindi.
No, dicevo, è confermato allora quello che accennavamo prima, cioè che il Delta 4 Heavy è il lanciatore pesante più potente attualmente in servizio e quindi almeno per qualche anno. Invece il lanciatore utilizzato per la missione di cui parlavo prima sarà un po' più leggero, ma comunque robusto e affidabile. Di cosa si tratta?
Robustissimo e affidabilissimo, proprio senza ombra di dubbio. Stiamo parlando della nostra cara vecchia Soyuz, che da qualche anno a questa parte è l'unica navetta in grado di portare un equipaggio umano a bordo della stazione spaziale. Come dicevi giustamente tu, domani partirà la Soyuz TMA-16M. Partirà da Baikonur ovviamente, partirà dalla rampa numero 1, ossia quella che ha visto il lancio di Gagarin, e dalla cui rampa in realtà partono moltissime delle Soyuz dirette verso la stazione spaziale, anche se ad esempio c'è anche la pedana, il launchpad 31, da dove ad esempio è decollata Samantha. E quindi sono queste due le rampe di lancio Baikonur deputate al lancio delle Soyuz. Nelle note dell'episodio troverete la classica galleria di immagini che insomma, vedete le classiche immagini del rollout della Soyuz, delle operazioni di messa in verticale, perché ricordiamo che a differenza dello shuttle che arrivava in rampa già in posizione verticale, l'approccio russo sin dall'inizio del programma spaziale sovietico è sempre stata quella di portare in rampa il vettore in orizzontale su un treno chiaramente appositamente attrezzato in loco, e poi solamente nei pressi della rampa questo viene, diciamo, verticalizzato dentro alla fossa di lancio. Immagini molto spettacolari come sempre. A parte la routine chiara che ormai questi lanci Soyuz ci hanno abituato in questi anni, c'è la novità di questa missione, insomma, anche quella sulla quale le pubbliche relazioni di NASA stanno tempestando i social in queste ultime settimane, soprattutto perché chiaramente con lancio imminente doveva essere pubblicizzata, è che per la prima volta si avrà un equipaggio che permarrà nella stazione spaziale per un anno. Stiamo parlando dell'americano Scott Kelly e del russo Kornienko, e con loro salirà sulla Soyuz, che ricordiamo sempre a tre posti, Padalka. E a questo punto volevo spendere qualche minuto per spiegarvi un attimo l'avvicendamento degli equipaggi da qui e nei prossimi mesi, perché nella puntata scorsa ci eravamo un po' incartati nello spiegarvelo. Adesso ho cercato di fare uno schemino e spero di essere il più chiaro possibile. Dimmi pure, Paolo, che ho sentito che hai aperto il microfono.
No, semplicemente facevo la considerazione che è più facile andare sul sole che
Grazie.
spiegare gli incrementi e gli avvicinamenti della stazione spaziale.
No, guardate, ho trovato anche una tabellina assolutamente ben fatta sul blog di Paloottivissimo, quindi vi rimando lì senza problemi, che è davvero molto chiara. Allora, sì, de domani decollerà appunto, abbiamo detto, la Soyuz TMA-16M, mentre che rimarrà, e questi tre membri dell'equipaggio si andranno ad aggiungere ai tre residenti che conosciamo bene, Samantha, Terry ed Anton. Rimarranno insieme fino all'11 maggio, quando Samantha e compagni rientreranno a terra. Dimmi pure, Paolo.
Sul sito NASA ho visto che, sul sito NASA della missione, ho visto che la data programmata del rientro è il 14 maggio. Mi pare che sia quella la data
Sì,
almeno formale, ufficiale.
un lapsus mio, sì, perché
No,
sì,
anche
poi le
perché hai ragione, perché su
cambiano.
Wikipedia, per esempio, c'è scritto ancora 11 maggio,
Sì,
se
ma
ho
io
controllato anch'io.
davvero rimbambito, sapevo perfettamente che era il 14, ne parlavamo giustamente tra di noi anche qualche settimana fa, e me ne sono completamente scordato, chiedo
Sì,
scusa a
sì.
tutti. 14 maggio. Dopodiché, circa, se insomma, le date saranno rispettate, il 26 di maggio decollerà la Soyuz TMA-17M con a bordo con Onienko, da non confondere appunto con Kornienko, di cui ho menzionato prima il nome, il giapponese Yui e l'americano Lindgren. E fino a qui, diciamo, il turnover è assolutamente normale, perché per un lungo periodo saranno in sei i residenti nella stazione spaziale. A questo punto ci avviciniamo velocemente al limite di 6 mesi in cui, diciamo, la Soyuz TMA-16M, cioè quella che ha portato a bordo Kelly e Kornienko, arriva alla sua, diciamo, fine di vita operativa, diciamo il tempo massimo in cui è certificata per rimanere nello spazio, e quindi per forza di cose deve riportare qualcuno a terra. E quindi come fare per lasciare a bordo più lungo, diciamo, per altri 6 mesi i nostri due astronauti? Arriverà una terza Soyuz, che in particolare è la TMA-18M, con a bordo Volkov, l'astronauta ESA Mogensen, danese, e la turista spaziale Sarah Brightman. Quindi avremo un breve periodo di una decina di giorni, qua stiamo parlando dei primi giorni di settembre, in cui sulla stazione spaziale saranno attraccate tre Soyuz, in quanto a bordo ci sono 9 astronauti, e quindi devono esserci, tra virgolette, scialuppe di salvataggio sufficienti per poter portare in salvo tutti. In questo periodo di 10 giorni ci sarà appunto una missione standard per quanto riguarda un turista spaziale, che normalmente permane a bordo sulla ISS per questi 10 giorni e 2 settimane, mentre Morgenstern, nonostante sia, diciamo, un astronauta a tutti gli effetti, farà una missione di breve durata, come tra l'altro ci sono già stati episodi precedentemente.
Come ai vecchi tempi della stazione spaziale.
Esattamente. E cosa succede? Che praticamente Morgensen e la Brightman non sfrutteranno la loro Soyuz per rientrare a terra dopo questi 10 giorni, ma occuperanno proprio i seggiolini della Soyuz di Kelly e Kornienko, che decolla domani. Questa operazione è possibile perché i sedili delle Soyuz, o quantomeno una parte del rivestimento del sedile delle Soyuz, che diciamo è sagomata sulla schiena degli astronauti, insomma, avete visto anche durante l'addestramento Samantha, quando si
Si
sdraiava in quella
misura.
spe... Esatto, si sdraiava in quella specie di sarcofago, veniva preso un calco della sua schiena, proprio per disegnare nella maniera più accurata possibile lo schienale del sedile, perché il sedile è una componente fondamentale per quanto riguarda l'atterraggio della Soyuz, che, ben, lo diciamo mille volte, benché sia un atterraggio morbido, in realtà è piuttosto duro, e quindi diventa veramente fondamentale che la schiena dell'astronauta aderisca perfettamente al sedile durante questo urto, per, insomma, scaricare tutto l'urto in maniera omogenea e non creando problemi alla schiena dell'astronauta. Quindi, dopo questi 10 giorni, rimarrà solamente Volkov di questa ultima Soyuz a bordo della stazione spaziale, insieme a Kelly e e a Kornienko che stanno continuando a fare la loro missione di lunga durata, e più o meno da lì in avanti il turnover della stazione spaziale tornerà a normalizzarsi, perché sarà proprio Volkov insieme a Kelly e Kornienko a rientrare a terra tra un anno. Adesso la data prevista è 3 marzo, quindi diciamo un po' meno di un anno, però insomma, prendendo con tutti i benefici insomma, della meccanica orbitale, delle volte, come è già accaduto, ci sono slittamenti di qualche giorno. Dopodiché, siamo alla Soyuz TMA-19, l'ho già detto, il ciclo riprende in maniera normale. Questa Soyuz verrà a bordo Malachenko, Copra e Timothy Peake, che è un altro degli astronauti ESA della classe di Samantha. Ed è il penultimo della classe di Samantha. L'ultimo sarà Thomas Pesquet, però per lui si parla di dicembre del 2016 per la sua missione, e a questo punto avremmo finito tutto il giro della classe di astronauti Samantha, quindi saremo ansiosi di ricominciare il giro anche per magari, non so, rimettere in ballo Onespoli, Vettori, insomma, che anche loro sono comunque ancora astronauti effettivi che credo abbiano voglia di, se possibile, di rifare un altro viaggetto nello spazio nella loro carriera.
Nel frattempo è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore, adesso la mostro per chi ci sta seguendo in diretta o per chi vede il video della puntata. Paolo Ponzano su YouTube ci chiede: potreste fare un riassunto di tutti gli esperimenti fatti da Samantha Cristoforetti? Beh, la risposta purtroppo è soltanto nì, per una ragione molto semplice, che Samantha sta lavorando a decine, anzi centinaia di esperimenti e non solo noi non li conosciamo tutti quanti, ma sarebbe anche difficile riassumerli e spiegarli tutti. Però abbiamo iniziato dall'inizio della missione di Samantha a raccontarne qualcuno i più interessanti, curiosi o innovativi in ciascuno degli episodi del nostro podcast dal lancio di Samantha, quindi dalla fine di novembre del 2014. Raccontiamo nella rubrica Ritorno a Futura proprio quali sono questi esperimenti, quelli che scegliamo di volta in volta e che cosa si propongono di studiare, di indagare. Quindi ti invitiamo non soltanto ad ascoltare il resto di questa puntata in cui parleremo di altri esperimenti, ma di rivedere le puntate precedenti in cui descriviamo davvero tanti di questi esperimenti a cui sta lavorando Samantha. Intanto ti ringraziamo per l'interesse e naturalmente anche per il fatto che ci stai seguendo. E dopo queste, dimmi.
Dalla chat mi fanno notare giusto un aspetto altrettanto peculiare ancora della missione di
Interessante.
Kelly, che giustamente fa notare che Scott Kelly è il fratello gemello di un altro astronauta, Mark Kelly. Nel passato hanno anche avuto l'occasione di incrociarsi insieme in orbita. Diceva piuttosto interessante questa coincidenza, perché proprio per studiare gli effetti di una missione di lunga durata su un astronauta diventa molto utile ad avere a terra un campione di riferimento con lo stesso genoma, per così dire, e quindi si potranno fare considerazioni più mirate da questo punto di vista.
Sì, quindi geneticamente il più simile possibile, quindi si può valutare meglio le differenze tra la permanenza nello spazio e le condizioni di riferimento sulla Terra. Dopo queste notizie, arriviamo all'interludio, cioè la parte della nostra puntata in cui ringraziamo gli articolisti di Astronauti News, cioè i volontari che di volta in volta pubblicano le notizie, gli aggiornamenti sullo spazio sul nostro sito di notizie astronautinews.it. E vi ricordiamo che ISA, di cui il podcast Astronauticast è soltanto una delle iniziative, è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione di appassionati di astronautica senza fini di lucro, dedicata alla divulgazione dell'astronautica e delle scienze spaziali. La nostra unica fonte di reddito sono sono le donazioni e le quote associative. Quindi vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra associazione per sostenerci. Lo potete fare visitando il nostro sito www.isaa2afinali.it e lì ci sono le istruzioni nella pagina associarsi, oppure potete fare una donazione ricorrente o una tantum visitando anche il nostro sito www.astronauticast.com, il sito del podcast, e cliccando i bottoni per le donazioni che troverete. Ma naturalmente quelli finanziari non sono gli unici contributi utili per le nostre attività. La cosa che potete fare è, anzi, è particolarmente apprezzata, è di condividere i nostri contenuti, il nostro materiale sui social network con i vostri amici potenzialmente interessati o incuriositi dallo spazio. Naturalmente non dovete condividere tutto, ma soltanto quello che vi interessa, vi incuriosisce o vi colpisce e pensate che possa interessare anche ai vostri amici. Oltre al podcast abbiamo il sito di notizie, il nostro forum di discussione, forum astronautico e altre iniziative, quindi se trovate qualcosa di interessante, esponete accidentalmente i vostri amici a questi materiali, a queste informazioni sullo spazio, come ci piace ricordare. Una cosa, per esempio, a cui potete esporre i vostri amici sono i bellissimi video che pubblichiamo sul nostro canale Astronauticast di YouTube, i timelapse che realizza il nostro Ricky, oppure anche le selezioni di materiali video da NASA TV o dei canali in streaming dalla stazione spaziale con le immagini più belle che in generale monta il nostro Marco Zambianchi, che questa sera, essendo in equipaggio ridotto, non è con noi. Quindi ci sono tanti modi di contribuire alle nostre attività e sono tutti altrettanto apprezzati. Dopo l'interludio possiamo proseguire con la seconda parte della nostra puntata in cui abbiamo le consuete rubriche. La prima rubrica è Ritorno a Futura.
Huntsville, Munich, Tacuba and Moscow. Good morning. Expedition 42 is ready for the DPC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Avete presente quelle volte in cui andate al laboratorio di analisi mediche con in mano il mazzetto di impegnative preparate dal medico per una serie di controlli completi? Beh, in questi giorni Samantha ha fatto qualcosa di simile sulla stazione spaziale, tranne naturalmente il mazzetto di impegnative del medico. In occasione del 120° giorno di missione, quindi il 23 di marzo del 2015, Samantha ha fatto una raccolta piuttosto estesa, una delle sessioni previste, di raccolta di campioni, biologici. Sono stati campioni di, sangue, naturalmente, ma anche delle urine e campioni di saliva. Li ha raccolti questi campioni e li ha conservati nel congelatore della stazione spaziale, il congelatore che si chiama Melfi, per conservare al freddo, a bassa temperatura, questi campioni, un congelatore che si trova nel laboratorio americano Destiny della stazione spaziale. Li ha messi a conservare perché saranno da riportare a terra per l'analisi e lo studio, anzi gli studi per cui sono stati raccolti, perché questi campioni non li ha raccolti Samantha soltanto per valutare il suo stato di salute durante la missione, ma anche perché sono parte delle procedure previste da due degli esperimenti scientifici. Il primo di questi si chiama Biochemical Profile, profili biochimici, ed è un esperimento che raccoglie appunto dei campioni di sangue e di urine in varie fasi. Vengono raccolti prima che l'astronauta venga lanciato nello spazio, durante la missione e poi anche al ritorno dalla missione durante una serie di sessioni che vengono fatti per questa raccolta. In pratica, questo esperimento cerca di studiare certe proteine o altre sostanze chimiche che vengono identificati come marcatori biochimici. Che cosa significa marcatori biochimici? Significa che queste sostanze, la concentrazione o altre proprietà chimiche di queste sostanze sono legate allo stato di salute e alle condizioni generali dell'astronauta. Quindi, se si vuole valutare lo stato di salute dell'astronautica, si possono raccogliere questi campioni e analizzarli. L'aspetto interessante di questo studio è che con la permanenza di lungo periodo dell'astronauta, quindi nell'organismo umano, nello spazio, si verificano delle alterazioni biochimiche dovute proprio alla condizione di trovarsi nello spazio, soprattutto alla condizione di microgravità, quella che comunemente si chiama assenza di peso. Quindi in questo modo si studiano le reazioni del corpo umano all'assenza di peso, quindi alle condizioni di microgravità. È utile non soltanto per comprendere la reazione dell'organismo degli astronauti al volo spaziale, ma anche per la diagnosi e la terapia di alcune patologie. Ci sono, per esempio, scusate, dei pazienti che sono costretti a letto per delle patologie, quindi hanno una mobilità limitata. Questa situazione di essere costretti a letto produce sull'organismo delle trasformazioni simili a quelle che subiscono gli astronauti nello spazio. Infatti, per fare degli studi sull'assenza di peso nello spazio, si fanno in alcuni laboratori, in alcuni ospedali a terra, per esempio presso le agenzie spaziali, degli studi cosiddetti di bed rest, cioè dei volontari vengono tenuti per dei periodi di alcune settimane o alcuni mesi a letto senza potersi alzare e inclinati con la testa verso il basso di alcuni gradi, meno di una decina di gradi, in modo che da riprodurre alcune delle condizioni dell'assenza di peso. Quindi questi pazienti con mobilità limitata subiscono nel loro organismo delle trasformazioni biochimiche simili a quelle che hanno gli astronauti nello spazio. E nelle intenzioni dei ricercatori c'è anche quella non solo di utilizzare questi sistemi per valutare le condizioni dei pazienti, ma anche per individuare delle possibili terapie da applicare a questi pazienti in base al modo in cui l'organismo degli astronauti reagisce e subisce queste trasformazioni biochimiche nelle missioni di lunga durata nello spazio. Samantha ha raccolto molti campioni per l'esperimento Biochemical Profile, ma ne ha raccolti diversi altri per un altro esperimento. Sono entrambi della NASA, un altro esperimento di biochimica e di scienze di medicina, di scienze della vita. Un esperimento che si chiama Salivary Markers o marcatori salivari ed è appunto anche in questo caso condotto dalla NASA, da ricercatori americani. Per questo esperimento, oltre che ai campioni di sangue e urina, Samantha ha raccolto dei campioni di saliva, proprio perché si cerca di stabilire le correlazioni tra lo studio di queste sostanze, di queste sostanze che ci sono per esempio nel sangue, per risalire allo stato di salute. L'idea in questo caso dell'esperimento Salivary Markers è quella di utilizzare dei test non invasivi, come appunto il prelievo di un campione di saliva, per valutare le condizioni generali di salute dell'astronauta. Un esame invece più invasivo è per esempio quello del sangue, un prelievo del sangue in cui l'astronauta deve usare una siringa con un ago. In questo caso si fanno anche i prelievi di sangue e di urina per avere una valutazione più completa con dei test standard come quelli che facciamo per esempio nei nostri laboratori per valutare le nostre condizioni di salute a terra, in modo da correlarli con quello che si può capire, con quello che si può dedurre dall'analisi dei campioni invece di saliva. Lo scopo dell'esperimento Salivary Markers quindi è quello di valutare se i prelievi di saliva possono essere utilizzati come degli strumenti di indagine semplici e appunto non invasivi che non disturbano l'astronauta per valutare lo stato generale di salute dell'astronauta, ma in particolare anche lo stato delle ossa e dei muscoli dell'astronauta che subiscono una diminuzione della massa e una diminuzione dell'efficienza. In particolare, questi studi per l'esperimento Salivary Markers cercano di capire anche qual è il ruolo dell'indebolimento del sistema immunitario, quindi l'indebolimento delle difese immunitarie dell'organismo in queste condizioni in cui vengono a trovarsi le ossa e i muscoli. I campioni che ha raccolto Samantha nel 120° giorno di missione, quindi Samantha li ha conservati nel congelatore, ricordiamo, in attesa di un futuro ritorno, di un prossimo ritorno a terra. Non si è occupata però soltanto di esperimenti scientifici in questi giorni, ma ha condotto anche una serie di attività per il mantenimento regolare della stazione spaziale, per esempio per l'arrivo dei voli di rifornimento, i voli cargo di veicoli automatici che trasportano provviste e rifornimenti regolarmente sulla stazione spaziale. E parlavamo prima nelle notizie della società spaziale americana commerciale SpaceX che ha un contratto di fornitura di voli commerciali alla NASA per il trasporto appunto di provviste e rifornimento, quindi dei voli cargo con la capsula Dragon. Il prossimo, il volo SPX-6, quindi il sesto volo di questo contratto, è previsto il lancio per il 10 di aprile del 2015. È stato in realtà anticipato, cosa piuttosto rara per SpaceX, al 10 aprile. Quindi Samantha e i suoi compagni d'equipaggio, in particolare il comandante, l'attuale comandante della stazione spaziale Terry Wurtz, hanno iniziato a prepararsi per l'arrivo di questo veicolo cargo. Hanno iniziato a prepararsi ripassando le procedure. Per ripassare le procedure, Samantha e Terry hanno utilizzato dei software e dei sistemi interattivi multimediali per leggere e consultare la documentazione tecnica su queste fasi della missione. Quindi questi sistemi multimediali contengono non soltanto il testo delle procedure, ma anche una serie di immagini, illustrazioni e schermate di tutta la strumentazione necessaria per monitorare l'avvicinamento della capsula cargo Dragon e poi anche per catturarla con il braccio robotico. La capsula Dragon non ha capacità autonome di attracco alla stazione spaziale, nel profilo di volo di questo tipo di missione si avvicina fino a una decina di metri dalla stazione e gli astronauti a bordo, quindi Samantha e Terry, la cattureranno con il braccio robotico. In vista dell'arrivo, per mantenere la loro efficienza, le loro capacità di effettuare queste manovre, hanno cominciato il ripasso. Continueranno la preparazione, le simulazioni e l'addestramento all'arrivo della capsula Dragon, anche nei prossimi giorni, fino all'arrivo di Dragon SPX-6, che è previsto dopo il lancio del 10 aprile, è previsto per il 12 aprile. Prima di proseguire con il resto della puntata, Ricky, hai dei commenti sulle attività di questa settimana di Samantha sulla stazione spaziale, oppure sono arrivate domande dalla chat?
Domande non ne vedo, nemmeno considerazioni, se non quella di quello che diciamo molto spesso, insomma, che gli astronauti devono essere anche dei piccoli medici, quindi pensate a tutta la preparazione che devono avere anche per fare queste piccole raccolte di campioni, diciamo di routine, quindi si devono a volte aiutare a vicenda, non so, per fare dei prelievi di sangue, abbiamo parlato di farsi delle ecografie, insomma, tutta una serie di procedure che sono finalizzate alla raccolta di questi campioni. Questo vi fa capire anche un altro aspetto, anche questo lo sottolineiamo molto spesso, che uno degli esperimenti sulla stazione spaziale proprio sono esperimenti sull'uomo e quindi l'astronauta stesso diventa cavia di questi esperimenti.
È il soggetto di questi esperimenti. E uno degli scopi della missione di lunga durata che sta per iniziare, quindi l'arrivo di Scott Kelly e Mikhail Kornienko sulla stazione spaziale tra pochi giorni, è proprio quello di raccogliere dati medici molto preziosi con una permanenza così lunga, quindi di un anno, il doppio della missione standard di lunga durata sulla stazione spaziale. Bene, l'avventura quindi di Samantha continua e noi continueremo a raccontarla nel Ritorno a Futura. Proseguiamo con la prossima rubrica che è quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La corsa allo spazio tra i rivali della Guerra Fredda, quindi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, è iniziata nel 1957 con il lancio dello Sputnik e il vantaggio quindi è andato subito all'Unione Sovietica, ma il recupero dell'avversario, cioè degli americani e della NASA, è iniziato verso la metà degli anni 60, nel 1965. E se dovessimo fissare una data esatta, simbolica per questo recupero, che è culminato poi nella vittoria americana, potremmo fissarla nel 23 marzo del 1965, quindi un anniversario importante di cui 3 giorni fa, oggi vi parliamo è il 26 di marzo, è caduto il 50° anniversario. Cos'è accaduto quel giorno, il 23 di marzo del 1965? È accaduto che è stata lanciata la missione Gemini 3. La prima missione del programma di voli con equipaggio di voli umani Gemini della NASA, la prima missione di collaudo della nuova capsula Gemini con un equipaggio di 2 astronauti. Dopo il completamento del programma Mercury della NASA, concluso nel 1963, venne realizzato il programma di voli umani Gemini per preparare le manovre, acquisire la competenza nelle manovre, nelle attività che sarebbero state necessarie per portare l'uomo sulla Luna nel programma Apollo. Quindi venne progettata e realizzata questa capsula Gemini con un equipaggio di 2 astronauti, a differenza della Mercury che ne portava invece una solo. Uno soltanto e di Apollo che invece avrebbe avuto un equipaggio di 3 astronauti. E vennero realizzate 10 di queste missioni, quindi 10 di questi voli con equipaggio, dal 23 marzo appunto del 1965 poi fino al 1966. In questa missione l'equipaggio fu composto dal comandante, cioè dall'astronauta Virgil Grissom, detto anche Gus, più comunemente conosciuto come Gus Grissom, che fu il comandante di questa missione, e dall'astronauta John Young. Si trattò di una missione davvero storica dal punto di vista tecnologico e delle capacità del programma spaziale americano, perché la capsula Gemini fu la prima. Primo veicolo con equipaggio in grado di compiere manovre orbitali. Fino a quel momento, sia da parte sovietica che da parte americana, Le capsule, cioè i veicoli con equipaggio, dispotevano effettivamente di motori, ma questi motori servivano soltanto o per modificare l'assetto, cioè l'orientamento nello spazio della capsula, quindi per cambiare direzione e orientamento, oppure per dare la frenata per il rientro nell'atmosfera, quindi accendere i motori per frenare la capsula, perdere velocità e fare in modo che la gravità prevalesse e riportasse la capsula a terra. In queste missioni precedenti, cioè prima del programma Gemini, i veicoli no, con equipaggio non avevano la possibilità di modificare la loro orbita, cioè di cambiarla, di cambiare traiettoria e di effettuare manovre vere e proprie. La capsula Gemini fu la prima ad avere questa capacità e durante Gemini 3 vennero proprio collaudate per la prima volta queste manovre di cambio, di modifica orbitale, di utilizzo di motori per cambiare non soltanto l'assetto ma anche la traiettoria, quindi per traslare, per spostare la capsula rispetto all'orbita. Fu una missione piuttosto breve per la verità, soltanto 3 orbite durate complessivamente poco meno di 5 ore, ma fu una missione molto densa di attività e di manovre. Parlavamo di queste manovre di cambio orbitale, ne vennero eseguite 3. Nella prima, l'orbita intorno alla Terra inizialmente ellittica venne resa circolare, cioè venne cambiata la forma di questa orbita. Nella seconda, invece, si modificò leggermente l'inclinazione del piano di orbita, quindi venne fatta una manovra di cambio del piano orbitale utilizzando sempre i nuovi motori di cui per la prima volta una capsula con equipaggio era dotata. La terza e ultima manovra con l'utilizzo di questi motori di manovra orbitale fu ancora una trasformazione della forma dell'orbita, quindi si abbassò ulteriormente il perigeo, cioè il punto più vicino dell'orbita alla Terra, in modo che, anche se non fosse stato possibile per qualche problema tecnico accendere i retrorazzi per la frenata e rientro nell'atmosfera, con un perigeo così basso dell'ordine di una ottantina di chilometri o meno, la capsula sarebbe comunque rientrata sulla Terra senza mettere in pericolo gli astronauti. La missione fu un pieno successo dal punto di vista tecnico, anche se ci furono dei problemi minori, data naturalmente la novità del veicolo, e la missione Gemini 3 aprì la strada al programma Gemini, un programma davvero intenso, ricordavamo prima, di 10 missioni con un equipaggio di 2 astronauti ciascuna, condotte tra il 1965 e il 1966, quindi 10 missioni in 2 anni, un ritmo davvero intenso anche per gli standard di oggi. Ma ricordiamo che in quegli anni la corsa allo spazio era anche una corsa dal punto di vista dei tempi tra una missione e l'altra. E a proposito di questa corsa, ricordiamo Gemini 3 anche perché fu l'inizio del sorpasso della ripresa americana che portò alla vittoria finale della conquista della Luna, cioè delle missioni Apollo che portarono l'uomo sulla Luna. I sovietici, almeno dal punto di vista delle missioni con equipaggio, cominciarono a rimanere indietro dal punto di vista tecnologico proprio con l'inizio del programma Gemini. Anche se, per la verità, nella seconda metà degli anni 60 riuscirono ancora a conquistare qualche altro traguardo nell'ambito del volo spaziale automatico, per esempio il primo veicolo, la prima sonda in orbita intorno alla Luna e la prima sonda a riuscire ad atterrare con successo, ad eseguire un atterraggio morbido con successo sulla Luna. Ma ormai il vantaggio, il recupero americano era iniziato e si concluse con la vittoria finale della NASA e degli americani con l'arrivo dell'uomo sulla Luna. Nonostante la vittoria americana, ci fu però una stretta finale simbolica, nello spazio qualche anno dopo, con, la fine della guerra fredda, almeno dal punto di vista spaziale, con il programma Apollo-Soyuz, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, in cui una capsula americana Apollo e una capsula sovietica Soyuz si agganciarono nello spazio, conducendo una serie di attività e di esperimenti in comune e dando quella stretta simbolica di mano che chiuse la corsa allo spazio e quindi l'epoca pionieristica ed eroica dell'esplorazione dello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia, è la prossima storia di Nonno Apollo. Concluse anche le rubriche di questa puntata, possiamo avviarci al termine dandovi qualche link interessante, qualche spunto interessante con i link della settimana. Che cosa hai preparato tu, Ricky, per questa puntata?
Vi avevamo invitato la settimana scorsa a seguire l'eclissi di sole che per l'Italia era parziale, ma per insomma, il nord dell'Europa poteva avere anche un'opportunità di totalità. Eclissi che tra l'altro è stata seguita anche dall'orbita da Samantha e Terry che hanno fatto parecchie foto del sole eclissato e sono anche riusciti a scorgere l'ombra della Luna sulla Terra che precedentemente io avevo provato a fare qualche calcolo secondo me non ce l'avrebbero fatto in realtà proprio sul limite, sul bordo esterno della Terra si riusciva a vedere chiaramente insomma l'ombra della Luna che incombeva sul nord Europa. Però diciamo che c'è un solito noto, insomma, un appassionato di astrofotografia terrestre, ossia Terry Legault, che spesso quando c'è un'eclisse di sole si arma di macchina fotografica e parte facendo anche parecchi chilometri per andare a pescare un luogo in cui insomma, avere la possibilità di riuscire a vedere l'eclisse insieme anche a un passaggio della stazione spaziale internazionale. L'ha fatto anche il 20 di marzo, appunto, è andato in Spagna, dove insomma anche lì l'eclisse era parziale, però c'era il bonus aggiunto che era il sole si trovava sulla traiettoria della stazione spaziale vista da Terra. E quindi c'è una sua bella foto del transito della ISS sul Sole, c'è anche un video e così, molto molto bello. Terry dice che si è dovuto spostare un attimo dalla sua, diciamo, località messa
Punto di
in
osservazione.
azione prestabilita a tavolino per il meteo, però è riuscito a trovare insomma, uno squarcio tra le nuvole ed è riuscito a fare questa splendida foto che è stata anche ripresa giustamente dai siti tipo Space Weather, per dirne uno, ma anche tutti questi siti che segnalano foto particolari. Ve le lascio sulle note dell'episodio, chiaramente.
Per chi non segue molto da vicino il mondo dell'astrofotografia e della fotografia di veicoli spaziali, spieghiamo perché abbiamo detto il solito Thierry Legault. Perché lui si è specializzato, tra le altre cose, nella fotografia dei transiti di veicoli spaziali, cioè il passaggio tipicamente della stazione spaziale davanti al Sole, davanti alla Luna, davanti al pianeta Giove. Insomma, ogni volta che c'è un passaggio della stazione spaziale, di un veicolo spaziale sufficientemente grande davanti a un corpo celeste grande come la Luna o il Sole, lui cerca di riprenderlo magari in condizioni speciali. Quando passa davanti al Sole utilizza un filtro H-alfa per dare l'immagine delle protuberanze solari, dell'atmosfera solare che è sempre molto spettacolare. Beh, la Luna non ha bisogno di particolari così, tecniche di ripresa perché
Accorgimenti.
è già fotogenica di suo, quindi già il passaggio in sé è comunque spettacolare. Questa è la ragione per cui, diciamo, il solito ne ha fatte diverse di queste foto e sono una più bella e una più spettacolare dell'altra. Invece, l'altro video di questa settimana ve lo voglio proporre io ed è un videomessaggio recente in cui Samantha parla di un'iniziativa che aveva annunciato prima della missione, prima del lancio della sua missione. Quindi un'iniziativa congiunta di Samantha, quindi dell'ASI, l'ESA e l'Aeronautica Militare con il WeFly Team, cioè l'unico team acrobatico, l'unica pattuglia acrobatica al mondo composta da piloti disabili che con dei comandi opportunamente modificati riescono a manovrare gli aeroplani ultraleggeri che compongono la pattuglia e si esibiscono in tutto il mondo. Il WeFly Team, composto dai piloti Alessandro Paleri, Marco Cherubini e il loro istruttore Eric Kustacher, avevano consegnato a Samantha una bandiera da portare nello spazio, una bandiera realizzata appositamente per ricordare questa iniziativa congiunta del loro team con la missione futura e le agenzie spaziali. Samantha, in questo video messaggio, mostra la bandiera che ha portato nello spazio e spiega quali sono gli scopi di questa iniziativa, quindi ricordare che non bisogna porsi dei limiti artificiali e ricordare che con le proprie qualità si possono raggiungere dei traguardi che sembrano difficili o impossibili. Non soltanto vi invitiamo a vedere e a condividere questo video, perché è uno dei messaggi più interessanti e più importanti della missione, condividetelo sui vostri social preferiti, ma vi invito anche a assistere alle esibizioni aeree del WeFly Team. Con l'arrivo della primavera inizia anche la stagione delle esibizioni sul sito del WeFly Team, che magari ricorderemo anche nel note dell'episodio, troverete il calendario dei prossimi appuntamenti. Vi invito a vederli non solo perché le loro manovre sono spettacolari, quindi l'esibizione in sé è spettacolare, ma anche perché avrete la possibilità di conoscerli personalmente, parlare con loro e di vedere, credo nella maggior parte dei casi sia possibile, vedere i loro aerei, vedere come sono fatti, capire come funzionano i comandi modificati di cui si servono, quindi anche se qualcuno di voi è un geek, è un appassionato di tecnologia, avete la possibilità di chiedere chiarimenti anche, per esempio, a uno dei tre piloti, Alessandro Paleri, che è proprio l'ingegnere che ha progettato questi comandi che vengono utilizzati per il pilotaggio. La consegna della bandiera a Samantha da parte del WeFly Team è avvenuta alla metà di giugno del 2014 all'Aeroclub di Cremona. Io ero presente, ho visto questa consegna e ho avuto modo di vedere, come vi accennavo, proprio i loro aerei e di assistere alla esibizione aerea. Allora,
Tra l'altro anche
vi invitiamo.
il logo che hanno creato congiunto tra insomma, Futura e WeFly Team è molto bello e il logo è anche ripreso sulla livrea degli aerei che sono davvero anche cioè, graficamente, visto che insomma, io mi curo dell'aspetto grafico di ISA, insomma è veramente molto, molto bello.
Bellissimo il logo e bellissima la livrea, cioè la decorazione di questi aerei. E a giugno, quando c'è stata la cerimonia della consegna della bandiera, c'era anche l'architetto, il disegnatore che ha realizzato, il designer che ha realizzato questa livrea, e quindi gli appassionati di grafica, di design possono anche scambiare qualche parola con lui. Adesso non so francamente se sarà presente anche nelle prossime manifestazioni, però è una delle ragioni in più per seguirli e per condividere questo video di Samantha realizzato sulla stazione spaziale, in cui Samantha ha dato la possibilità al WeFly Team di volare molto più in alto di quanto potrebbero fare con i loro aerei, simbolicamente molto molto più in alto. Siamo arrivati invece noi alla fine della nostra puntata. Vi ricordiamo che giovedì prossimo, il 2 aprile del 2015, non andremo in onda, non faremo la diretta, ci fermiamo per la pausa pasquale. Pasqua sarà invece il 5 di aprile e riprenderemo la programmazione regolare di Astronauticast dopo Pasqua. Per sapere quando ricominceremo le dirette potete seguirci sui nostri consueti canali social, oppure vedere la data che pubblicheremo prossimamente della ripresa delle dirette sul nostro sito live.astronauticast.com, quindi live.astronauticast.com, oppure semplicemente visitate astronauticast.com e cliccate Ascoltaci live. In quella pagina inseriamo non soltanto il player video per seguire la diretta, ma anche la data e l'orario della puntata successiva. Quindi vi diamo appuntamento a dopo le vacanze di Pasqua. Auguriamo naturalmente buona Pasqua a tutti e vi ricordiamo che fino alla prossima puntata potete sempre seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra, come dice il mio collega regista di backup. Saluti a tutti.
Saluti anche da me,
Ah.
Riccardo Rossi, per gli amici Unreal. Ci vediamo il 9, direi, ci sentiamo il 9 aprile. Ciao a tutti!
E come nella migliore tradizione di astronautica, sto dimenticato anch'io di salutare il resto del mio equipaggio di questa puntata, ma Ricky da buon podcast engineer è riuscito a ricordarlo e a completare questo giro di saluti. Di nuovo, arrivederci.